Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. E poi la preghiera di Sant'Anselmo che ci inserisce nel metodo del nostro lavoro, che vede intelligenza e volontà e affettività lavorare come un tutt'uno. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Eccoci qua. Bene, nel lavoro del compendio, nella prima parte che stiamo percorrendo passo dopo passo con una certa intensità, una certa anche calma, siamo al numero 115, siamo un po' al cuore perché stiamo parlando di Cristo, quindi dopo aver detto dell'incarnazione, adesso siamo entrati dentro quello che riguarda il modo umano di comportarsi di Gesù, sia come maestro, sia come quindi che insegna come stanno le cose, quindi come pienezza della rivelazione, che nella sua persona e attraverso quello che lui dice e fa, vuole aprire gli occhi ai suoi ascoltatori in maniera che si immedesimino in qualche modo, naturalmente con l'intervento della sua grazia, della sua potenza, della sua forza, con l'intervento del suo spirito che aiuterà a far capire lo Spirito Santo quello che immediatamente nel cammino degli apostoli, dei discepoli della fede, bisognava fare un lavoro di dilatazione del contenitore in qualche modo, e questa è l'opera che fa la grazia. La natura offre il recipiente di base e la grazia lo rende capace di contenere di più. Questo è, e Cristo sta facendo questo lavoro con i suoi in una maniera. E qui adesso questa è un'osservazione un po' filosofica, se vogliamo, ma è anche molto utile e interessante, secondo me. Non lo fa in maniera dialettica, nel senso hegeliano del termine, cioè non lo fa contrapponendosi, distruggendo ciò che precede e sostituendo ciò che precede. In fondo, la dialettica, che poi diventa la logica marxista della lotta di classe, se vogliamo, in quel senso lì, dice: radiamo al suolo tutto quello che c'è prima e lo sostituiamo con qualcos'altro. E questo sarebbe come dire: prendiamo uno ammalato, lo ammazziamo e poi costruiamo in laboratorio uno che prende il suo posto. E questo non significa salvare, questo significa sopprimere. Per cui il modo di lavorare di Gesù non è mai di contrapposizione per eliminare ciò che non va bene, ma è quello, come lui stesso dice, di compiere, di perfezionare, di risanare e di ricostruire. Se vogliamo dirlo in termini filosofici, è la logica dell'analogia e della partecipazione, dell'arricchimento, e mai quello della soppressione, della sostituzione del soggetto, no? E il soggetto lo prendo e lo ricostruisco in qualche maniera. valorizzando tutto ciò che è valorizzabile, sanando tutto ciò che va sanato. Ecco, allora questo fa da cappello al numero 115, che dice quale fu l'atteggiamento di Gesù verso il Tempio di Gerusalemme, verso il Tempio e verso tutto l'Antico Testamento. Non ha detto adesso arrivo io, buttiamo via tutto, ma vi faccio vedere che tutto quello che mi ha preceduto è una preparazione ed è qualcosa che io devo che io porto a compimento, che trasformo fino alla sua pienezza, che risano fino alla restituzione piena della salute, della giustizia, no? Ricordiamoci che ciò che va sanato è sempre prima di tutto il peccato originale con tutti i suoi derivati, cioè quella libera interruzione della giustizia tra la creatura e Dio creatore. Bisogna ricostruire il giusto modo di essere, in rapporto a Dio, per poi avere la ricaduta buona su se stessi e nel rapporto con tutti gli altri. Allora leggo. Quale fu l'atteggiamento di Gesù verso il Tempio di Gerusalemme? Gesù è stato accusato di ostilità nei confronti del Tempio. Ha fatto anche dei gesti clamorosi, eh? Eppure l'ha venerato come la dimora di suo padre. E lì ha dettato una parte importante del suo insegnamento nel Tempio o presso il Tempio. Ma ne ha anche predetto la distruzione in relazione con la propria morte e si è presentato lui stesso come la dimora definitiva di Dio in mezzo agli uomini. La distruzione del Tempio da parte degli uomini, con la distruzione di Gerusalemme, lo sappiamo, ma la morte di quel Tempio che è il suo corpo in vista della risurrezione, cioè della restituzione della pienezza della vita. Bene, un po' di commento. L'atteggiamento costante di Gesù Cristo nei confronti del Tempio di Gerusalemme, come di tutto l'Antico Testamento, denotato più volte nei Vangeli come la legge, l'Antico Testamento veniva condensato con la formula la legge, che erano i comandamenti con tutto quello che ci stava attorno, o anche come la legge e i profeti, che erano come un unico corpo, no? Per cui la legge è trasmessa a Mosè, i comandamenti che sono poi scritti nel cuore dell'uomo sono la legge naturale, e i profeti che sono quelli che preparano, annunciano che arriverà il Salvatore, arriverà colui che deve prendere tutto e riportare tutto nell'orizzonte della verità, della giustizia, i profeti. Se vogliamo il quadro complessivo, poi è la legge, i profeti e i salmi, che sono i canti di preghiera del popolo, e che esprimono la fede. Tuttora noi nella liturgia delle ore preghiamo con i salmi. Ogni tanto si rimane colpiti perché c'è una frase, una cosa che sembra scritta per leggere la storia di oggi, no? Se uno si acclimata e si abitua un po'. Ecco, non è mai stato l'atteggiamento di Gesù, come dicevo prima, quello della contrapposizione dialettica, di rottura e di rifiuto, ma quello di perfezionamento e compimento. Tant'è vero che Gesù stesso dirà della legge non sarà toccato, buttato via neppure uno iota, neppure la lettera minima, ma tutto viene riletto, ricompreso e spiegato nella sua pienezza. Cioè, Cristo in fondo arriva a spiegarti l'ottica con cui Dio vede le cose, nella misura in cui noi abbiamo la capacità, la possibilità di afferrarlo, di comprenderlo. Quindi è più grande, ma siamo presi per mano per arrivare a fare questo. In particolare nei confronti del Tempio, presso il quale egli stesso si recava per la preghiera prevista dalla tradizione ebraica, piuttosto inveirà contro l'uso irreligioso di quel luogo, la cacciata dei mercanti, eccetera, perché quel luogo è consacrato al culto di Dio, non ci si può far dentro qualunque cosa, che non rispetti, ma che prenda spunto dal fatto che c'è uno spazio fisico grande e allora ci possiamo fare il mercato. Gesù entrò poi nel Tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere, rovesciò i tavoli dei cambiavalute, la sede, eccetera. E la scrittura dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi ne avete fatto una spelonca di ladri, ne avete fatto un mercato. Questo fa riflettere un po' tanto anche su quello che succede ai nostri giorni, perché quando si comincia a, come dire, a sostituire la fede con delle opere puramente materiali, per quanto possano essere apprezzabili in altri luoghi, cioè il rischio è quello di credere più nelle proprie attività sociologiche che non nella sacralità. Ciò che i suoi avversari non accettavano erano le critiche verso il loro comportamento e il fatto che egli parlasse di Dio come di suo padre, perché si aspettavano un messia principalmente politico. Facciamo pure i paragoni con l'oggi, se volete, che li liberasse dal potere dei romani. Ognuno di noi può tirare le sue conclusioni, insomma, quindi il messaggio sostanziale è che ciò che è dedicato interamente a Dio va rispettato per quello che è e non va snaturato o strumentalizzato, magari anche con buone intenzioni, ma in altra maniera. Cioè, se quello che fai anche materialmente ti aiuta ad arrivare a Dio e ti aiuta a arrivare alla fede in Cristo, va bene. Se lo sostituisce, se sostituisce la fede o sostituisce l'annuncio, c'è qualcosa che non va. Facciamo un altro passo col 116, che si domanda questo: Gesù ha contraddetto la fede di Israele nel Dio unico e Salvatore? Vedete, ritorniamo sempre sullo stesso punto. Il modo di procedere è dialettico, di contraddire, di negare, o è quello di portare a compimento, di sviluppare, di far capire e di interpretare in maniera autentica tutto ciò che era precedente? Ci dice il numero, leggo: Gesù non ha mai contraddetto la fede in un unico Dio, neppure quando compiva l'opera divina per eccellenza che adempiva le promesse messianiche e lo rivelava uguale a Dio. Gesù uguale a Dio. Il perdono dei peccati. E dice: solo Dio può perdonare i peccati. La richiesta di Gesù di credere in Lui e di convertirsi permette di capire la tragica incomprensione del Sinedrio che ha stimato Gesù meritevole di morte perché bestemmiatore, perché si attribuiva poteri divini. Il problema è che dimostrava di averceli questi poteri, quindi non era un millantatore, era uno che forniva dei segni di credibilità. Vediamo un breve commento anche a questo punto. Come viene detto in questo numero, Gesù non ha mai contraddetto la fede in un Dio unico, neppure quando compiva l'opera divina per eccellenza che adempiva le promesse messianiche e lo rivelava uguale a Dio. Per poter riconoscere che quel Dio unico era Lui stesso, una cosa sola con il Padre, io e il Padre siamo una cosa sola, anche quando non si era ancora in grado di formulare quella dottrina trinitaria che, come abbiamo visto, di cui abbiamo già parlato, sarebbe maturata nei primi secoli della vita della Chiesa, bisognava arrendersi all'evidenza dei motivi di credibilità della sua divinità. E quali erano i motivi di credibilità della sua divinità? Che faceva delle cose che solo il potere di Dio poteva consentire di fare. I miracoli che compiva, gli insegnamenti che sapeva dare con le sue parole. Comprese poi le profezie che lui farà, sia su se stesso che sul mondo, su Gerusalemme e sul mondo. Quindi tu dimostri di avere un potere che solo Dio può dare e dimostri attraverso ciò che insegni che stai rivelando una dottrina che è quella di Dio, che è quella stessa che era chiusa nell'Antico Testamento, ma che qui trova tutta la sua piena spiegazione, la sua piena comprensione. Tant'è vero che molti, di fronte a questi motivi di credibilità, credevano in lui e lo seguivano. E come dice il Vangelo, qui possiamo citare anche solo San Giovanni, nel capitolo 8, a queste sue parole molti credettero in lui. Molti, dice, molti. Altri, vedendosi invece minacciati nel potere che avevano, in particolare nel potere religioso che detenevano, lo combatterono fino alla condanna a morte per cercare di sopprimere gli evidenti motivi di credibilità in suo favore e non perdere quindi il potere anche in ambito religioso. I sommi sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dicevano: cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni, ha una credibilità, se lo lasciamo fare così tutti crederanno in lui, quindi non daranno più retta a noi. E quando la logica diventa quella del potere, e anche oggi la vediamo molto all'opera della logica del potere, anche nella Chiesa soprattutto, da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. E oggi la tentazione è quello di ridurre anche la Chiesa, le esperienze di comunità, a qualcosa di puramente materiale. O un'opera sociale, o una compagnia fine a se stessa, che sono cose anche belle, ma se non ti portano a Dio e a Cristo, non ti risolvono umanamente. Non sono sufficienti a restituirti un modo giusto di vivere e anche di prepararti a ciò che qui non ci sarà mai, a un'eternità in cui tutto viene perfettamente restituito. Ma tutto questo, al di là della libertà e della responsabilità dei singoli, che solo Dio conosce e noi non possiamo né dobbiamo indagare, ciascuno dei quali è stato chiamato a rispondere direttamente a Dio, era stato previsto, tutto questo era stato previsto. La passione, la morte in croce di Gesù, come abbiamo detto in precedenza, era la modalità scelta da Dio stesso, per riparare la giustizia originale in fronte al genere umano. E qui ritorniamo a cose che abbiamo anche già detto, no? Per poter riparare e dare valore e significato a tutto, non bisognava buttare via niente. E quindi ogni elemento dell'esperienza umana, fatica, sofferenza, dolore, fino alla morte, è stato preso nell'incarnazione, è stato preso dal Signore per poter essere poi restituito al giusto modo di rapporto con Dio Creatore, quindi restituito alla vita. Questo sarà la risurrezione. E sì, siamo disallenati ormai a ragionare in questo modo. Qui la chiave rimane sempre quella del mistero della libertà. Dio ha preferito creare degli esseri liberi che potessero anche tentare di prendere le distanze da lui per poter poi restaurare, ripristinare, riprendere in mano la situazione e riaprire la porta al giusto modo di stare con se stessi, di stare con Dio e di stare con gli altri, con il prossimo. È chiaro che oggi, come dire, è un momento difficile, quindi molta fatica la dobbiamo fare anche un po' da soli. D'altra parte, una compagnia sana ti educa anche a saper fare un po' anche da solo. Cioè c'è un lavoro che devi fare tu, non te lo può sostituire un altro, non puoi delegare alla chiesa o alla compagnia. Quella ti mette in raccordo sacramentale con Cristo e ti può richiamare, ti può aiutare, però poi i conti con Dio li devi fare anche tu, è la tua libertà che risponde, è la tua libertà che risponde. Se hai una concezione della vita in cui il criterio base è Cristo e l'eternità, hai un modo di vivere, altrimenti sì, sei uno che va a messa la domenica, che partecipa ai gesti di una certa comunità, di una certa organizzazione, di una certa compagnia, ma la vita va avanti in un altro modo. No, è la testa che hai tu quello che conta, e tutto ciò che è attorno è fatto per educare la tua testa e la tua affettività e la tua anima. Il numero 117 parla della responsabilità della morte di Gesù, che era stata messa in conto, era stata prevista, cioè Gesù è venuto sapendo che doveva andare in croce, perché avrebbe dovuto trasformare la morte nella resurrezione, riaprire la porta, l'accesso al giusto rapporto con Dio. È chiaro che materialmente c'è chi ha favorito, ha eseguito la condanna, però qui precisa quello che in fondo poi sappiamo già, ma va tenuto presente: la passione e la morte di Gesù non possono essere imputate indistintamente né solo a tutti gli ebrei allora viventi, né agli altri ebrei venuti dopo nel tempo e nello spazio, sarebbe abbastanza ridicolo. Ogni singolo peccatore, cioè ogni uomo, è realmente causa e strumento delle sofferenze del Redentore. E più gravemente colpevoli sono soprattutto se cristiani, che più spesso ricadono nel peccato o si dilettano di vizi. La responsabilità nella passione e morte di Cristo c'è la presa su di sé di tutto quello che noi abbiamo singolarmente, che facciamo e che va riparato. Nessuno di noi rimane fuori dal lavoro ricostruttivo che ha fatto Cristo. Per cui dentro c'è la nostra esistenza, c'è la nostra vita, ci sono i nostri pregi e i nostri difetti, ci sono i nostri peccati, ci sono i nostri errori, ci sono le nostre fatiche, le nostre sofferenze, fino alla nostra morte, in modo che tutto del singolo sia riscattato. E il modo in cui questo avviene è attraverso la persona di Cristo e attraverso quella sua attualizzazione storica, che è la Chiesa, perfino quando quella non ti aiuta. Rimane oggettivamente il corpo di Cristo e il canale e lo strumento del riscatto, per cui non ti puoi sganciare. Ecco, questo numero precisa quanto detto nel numero precedente: la vera causa, la causa remota della condanna a morte di Gesù Cristo è il peccato originale, cioè quel rifiuto, presa di distanza del giusto rapporto con Dio Creatore. Quel tentativo dell'umanità di dire ce la caviamo da soli. tutta la nostra epoca è ormai dominata da questo e si vedono le conseguenze, perché quello che sta succedendo adesso nel mondo è realmente la torre di Babele, insomma, bisogna chiudere gli occhi per non accorgersi. Costruisci un mondo prescindendo da Dio, da Gesù Cristo, dalla legge naturale, dai comandamenti, e ti si sbriciola tutto, prima o poi ti si sbriciola tutto tra le mani. All'inizio hai l'impressione di avere costruito chissà che cosa. Un po' alla volta le cose non stanno più in piedi. Le cose belle diventano brutte, pensiamo anche solo all'arte contemporanea, insomma, no? I rapporti si rompono. La stessa persona si dissocia. C'è un malessere universale, poi si scatena la guerra, si scatena di tutto. E questo dovrebbe essere già un motivo di credibilità sufficiente per dire abbiamo sbagliato qualcosa. Ecco, questo numero precisa quanto detto nella versione, la vera causa remota è il peccato originale. Questa scelta di fondo in cui tutti sono di fatto coinvolti di gestire la vita autonomamente, come se Dio fosse una qualcosa e Cristo fosse un elemento posticcio, un elemento facoltativo, un elemento in più, un elemento parallelo, un elemento addirittura decorativo in certi casi, o addirittura ne facciamo a meno, tanto non ne abbiamo bisogno. E questo è l'inganno satanico, eh? La costruzione di una sorta di creazione alternativa a quella che Dio ha previsto. Egli, Cristo, ha preso su di sé, assumendo il peso della condanna per tutte le loro colpe. Cristo ha preso il posto nostro, è la sostituzione vicaria, e ciò non toglie nulla alla responsabilità personale degli accusatori contemporanei di Gesù, che piuttosto si aggiungono come cause prossime alla sua morte. Ma come si è detto, di questo è solo Dio, è l'intimo conoscitore e giudice. Però dentro, in qualche modo, ci siamo tutti. E si tratta di scoprirlo. Il lavoro istruttivo di una compagnia è che ti istruisca ad avere questa comprensione dell'esistenza dell'umanità, dell'esistenza dell'uomo, dell'esistenza di noi stessi, in modo da lasciarti rimettere. Noi siamo, lo dicevo stamattina a messa, noi siamo come l'ago della bussola. La parola conversione, di cui noi abbiamo spesso un'idea stucchevole, moralistica e pietistica, non che non ci sia del buono anche in questo, ma conversione vuol dire orientarsi, riorientarsi, come l'ago della bussola che si riorienta verso un polo attrattivo. Quando saremo nella Quaresima, tra non molto, il richiamo alla conversione è il richiamo a, se c'è bisogno, a orientarsi, riorientarsi verso il polo attrattivo di tutto, che è Cristo stesso, che è Dio in Cristo. E allora, detto così, è un'altra cosa, cioè io voglio la verità della mia vita e quindi mi lascio guidare e orientare. Dunque, qua che ore sono? 15:39. Ma possiamo fare anche il 118, poi magari poi ci possiamo anche fermare. Perché la morte di Cristo fa parte del disegno di Dio? Ritorniamo sempre lì. Certo, il perché ultimo rimane nella libertà di Dio, ovviamente. Come mai scegliere una modalità di questo tipo? Ma è una modalità che ricomprende tutto, in fondo. dice il numero, per riconciliare con sé gli uomini votati alla morte a causa del peccato, Dio ha preso l'iniziativa amorevole di mandare suo figlio perché si consegnasse alla morte per i peccatori. Annunciata nell'Antico Testamento, in particolare come sacrificio del servo sofferente, la morte di Gesù avvenne secondo le scritture. Ecco, questo numero si limita a descrivere il fatto che la redenzione è avvenuta ad opera del Verbo che ha assunto nella sua persona la natura umana dell'uomo Gesù. Così era previsto dal piano della salvezza rivelato nella scrittura, fino dall'Antico Testamento e preannunciato dai profeti. Tale piano ha previsto come modalità di attuazione la passione e la morte di Gesù, infine la sua risurrezione. Nulla viene detto sul motivo interiore di Dio di un tale modo di procedere per realizzare il piano della salvezza, lasciando intendere che si tratta della libera scelta della volontà divina. E noi, che non siamo Dio, non abbiamo né il diritto né la capacità di contestarla, né di proporne una diversa, anche perché se ne proponi una diversa non funziona. E la storia è la prova dei fatti che una strada diversa non funziona. Ma da questo abbiamo il dovere e il bisogno di imparare. La teologia potrà solo individuare, alla luce di una riflessione razionale illuminata dalla fede, dei motivi di convenienza che aiutano a comprendere a livello umano le ragioni di una simile modalità. Motivi di convenienza vuol dire che noi ci accorgiamo che quel modo di fare che noi non avremmo mai immaginato è giusto, ha una profonda ragionevolezza, anche umanamente afferrabile per quanto è possibile. Dio ci ha lasciati liberi, la libertà comporta il fatto che tu puoi scegliere anche qualcosa di diverso da quello che ti viene proposto, ne paghi, ne vedi le conseguenze e ti viene ridetto: hai voluto provare? Sei caduto, ti sei fatto male, adesso io ti allungo la mano e ti riprendo, ti riporto, ti ricostruisco, ti opero, ti rimetto a posto le ossa rotte, ti rimetto a posto le lesioni interne, ti rimetto a posto le dissociazioni dentro il tuo equilibrio interiore, ti rimetto a posto, ti riapro le porte per un modo giusto di esistere e ti insegno anche quali sono le istruzioni, i comandamenti, le istruzioni per il buon funzionamento del tuo esistere. Con te stesso, con gli altri, perché hai raddrizzato, ti ho messo in condizione di raddrizzare il tuo rapporto con Dio Creatore. Allora la vita, per quanto ancora faticosa e per quanto ancora non restituita interamente alla gloria, non totalmente trasfigurata, comincia però a respirare un ossigeno nuovo, comincia a funzionare. Pensate anche a tutta la storia in cui si costruiva l'urbanistica delle città in funzione di questa visione, si costruiva l'ordine degli studi in funzione a questo, si costruiva l'organizzazione del lavoro. Poi a un certo punto, quindi veramente bisognerebbe riprendere il quarto capitolo della Fides et Ratio, adesso sul pensiero cattolico apparirà qualcosa di mio più avanti, ma è un lavoro di ricostruzione dell'alfabeto mentale, del modo di pensare, di ragionare e quindi di organizzarsi nella vita. Ci avete voluto provare a fare in un altro modo? Benissimo, i risultati sono il mondo di oggi. Vi va bene? Se vi va bene, siete a posto, tenetevelo per l'eternità, perché sarà l'inferno questa roba qua, alla fine. Se non vi va bene, allora riprendete il filo, riprendete in mano una visione biblica e cristiana dell'esistenza. E questo vi aiuterà un po' alla volta anche a fare l'esperienza della riparazione dell'uomo da parte di Dio, fino a quella attesa di quella restituzione completa che sarà nell'eternità, insomma. Ecco, l'idea del... leggo il 119, in quale modo Cristo ha offerto se stesso al Padre? E poi finisco col 119. Tutta la vita di Cristo è libera offerta al Padre per compiere il suo disegno di salvezza. Egli dà la sua vita in riscatto per molti. Il riscatto è il prezzo da pagare che restituisce la giustizia originale, e l'immagine è molto quasi materiale. Eh? In tal modo riconcilia con Dio tutta l'umanità. La sua sofferenza, la sua morte manifestano come la sua umanità sia lo strumento libero e perfetto dell'amore divino che vuole la salvezza di tutti gli uomini. Noi non siamo più abituati a questo linguaggio. Questo è un male, perché perdiamo tutta una serie di elementi di bellezza. No? Se noi abbiamo bisogno di essere ricostruiti, ci vuole chi prende i mattoni della nostra esistenza e li rimette nell'ordine giusto. Tutto questo è, come dire, è come se fossero le monete di un riscatto. C'è un prezzo da pagare, e il prezzo è quello di riprendere tutti i pezzi rotti e di rimetterli insieme. E tutti questi pezzi rotti sono stati assunti, presi da Cristo e rimessi insieme. Tutti questi pezzi rotti sono tutto ciò che non va della nostra esistenza, che viene ricostruito, viene cellula dopo cellula. L'idea del riscatto è quasi un prezzo, secondo la tradizione antica, sborsato per ripagare con una sorta di indennizzo l'atto di ingiustizia inferto a Dio creatore. È un riferimento quasi rude all'immagine del risarcimento in denaro, per dare il senso della concretezza, del realismo con il quale si deve pensare la redenzione e la salvezza. L'umanità di Gesù, la natura umana assunta dal Verbo, viene vista come lo strumento libero e perfetto dell'amore di Dio che vuole la salvezza di tutti gli uomini. Gesù stesso fa ricorso più volte al paragone con il denaro. Si pensa alla parabola dei talenti, per esempio, per far percepire anche ai più materiali dei suoi uditori la concretezza di ciò che sta compiendo, perché sui soldi tutti sono sensibili. Il riscatto è un riscatto che risana la materia della nostra vita insieme allo spirito del nostro essere, del nostro pensare, del nostro volere. Bisogna restituire il tutto alla vita eterna, a una vita perfetta e che non finisce. Mentre qui noi subiamo l'ingiustizia della morte, noi ci sentiamo immortali dentro. E allora bisogna che questo ci venga restituito, perché nel misura in cui l'umanità ha detto faccio da me, vivo come se la vita me la stessi dando io da solo, non c'è riuscita. Ecco la morte, ecco il non riuscire da soli nemmeno a restituirsi la salute fisica, non riuscire da soli a fare delle cose che durino. Cioè, le cose che durano sono solo quelle che sono state fatte in un'ottica cristiana. Pensiamo alle cattedrali, pensiamo anche a quelle materiali. Ecco, la restituzione è questo. Ecco, allora avere qualcosa che ci riapre la mente e lo sguardo in maniera da vivere anche giorno per giorno, anche le cose più quotidiane, tenendo presente questo, ti apre una porta che ti fa desiderare l'eternità, insomma. Non è che, l'eternità è ciò che tiene in piedi il tempo, altrimenti il tempo da solo è nulla, tutto sfiorisce, svanisce nel giro di poco. Sono cose difficili, non ci siamo più allenati. Non ci siamo più tanto allenati. Però di fronte a un mondo come quello di oggi, trovatemi un'alternativa. Noi siamo fatti per avere questa pienezza, noi siamo fatti per farci toccare con mano questa pienezza. E anche attraverso la liturgia, i sacramenti, attraverso le parole della scrittura, attraverso i gesti, attraverso possiamo ricevere quell'aiuto, quell'alimentazione, quel sostegno che ci permette di affrontare le cose che poi passano anche presto, perché poi gli anni della vita fanno presto anche passare. Se non c'è l'eternità, che cosa vale la pena? Ecco, questa, e poi ho finito, è la sfida anche culturale che il cristianesimo fa al mondo. La Chiesa deve riprendere, nella misura in cui ha smesso di farlo, di fare al mondo. Noi siamo fatti per questa pienezza e qualcosa di meno non ci basta. E qui Sant'Agostino emblematicamente, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Pochissime parole dice tutto. Uno che l'inquietudine l'ha vissuta veramente, perché le ha provate tutte, ed è stato quasi costretto alla fine ad arrendersi. E poi il lavoro che hanno fatto i padri, che hanno fatto i santi, che ha fatto San Tommaso. San Tommaso è il santo dell'analogia, è il santo di chi appunto non vive per buttar via qualcosa, ma vede come nascosto nell'essere ciò che è fatto per una pienezza. E allora mette insieme i mattoni del suo impianto, del suo sistema, in cui tutto trova il posto giusto. Ecco, questa è la restituzione della giustizia, anche nel sapere. Tutto trova il posto giusto. E se sposti un mattone, come diceva il cardinale Caffarra, rischi di far naufragare l'edificio, perché ogni mattone è indispensabile, pur nella sua facoltatività, ma in realtà no. E così io posso concepire anche me stesso come un mattone indispensabile. Se Dio mi vuole e mi ha creato, è perché c'è una ragione per cui io ci sia. È come se Lui mi dicesse come è bene che tu ci sia, se no non esisteresti nemmeno. Per cui uno, per quanto possa sentirsi sfortunato, disgraziato, sa che è importante. Questo forse è una traduzione un po' esistenziale di quello, chiamatela spirituale, chiamatela come volete, di quello che ci siamo detti finora, insomma, no? Ma ecco, così si può vivere. Così si può vivere, si può affrontare tutto, così si può morire. Io concludo veramente la settimana, cos'è stato? Sabato scorso ero a Ravenna e perché avevo una zia che è morta a 102 anni e le mie cugine mi hanno detto vieni tu a dirci qualcosa, no? Allora il parroco ha celebrato, ha fatto tutto quanto, io ho fatto l'omelia e non potevo non ringraziare, dico, i nostri che adesso si sono radunati tutti di là e ci aspettano, ci hanno insegnato a vivere. Ci hanno insegnato a vivere, per come hanno vissuto loro, facendoci vedere la fede, facendoci vedere, ci hanno insegnato a vivere. Dopo tutti gli altri, dico, che sono arrivati dopo, magari ci hanno fatto capire quanto i nostri ci hanno insegnato a vivere. Ecco, questo è il ruolo di un'esperienza, il ruolo di una compagnia, il ruolo di un carisma, che ti fa recuperare, ti fa capire il valore di tutto quello che ti è stato dato prima e di quello che ti viene dato oggi. Ecco, così è bello, vale la pena. Sì, il discorso dell'analogia, anziché la dialettica, significa questo, cioè in fondo la dialettica come contrapposizione distruttiva nell'illusione che nasca poi miracolosamente una sintesi che fa nuove tutte le cose, non ha mai funzionato nella storia. Dal peccato originale in poi, la dialettica come contrapposizione, tentare di distruggere quello che è venuto prima o di sganciarsi da quello che è venuto prima, non funziona, insomma, è tutta la storia che lo dimostra. L'analogia procede per approfondimento. Lo stesso Gesù che parlava in parabole, parlava per analogie, ti prendeva per mano per portarti ad approfondire ciò che ti si presentava agli occhi di un'esperienza immediata, veniva scavato, veniva approfondito. Karol Wojtyła parlava dell'arricchimento della fede, dell'approfondimento. Per cui ogni passo che ti viene fatto, pensiamo anche al colloquio di Gesù con la Samaritana, ecco, piano piano scava, scava e ti porta a tirare le conseguenze fino in fondo di quello che hai cominciato a capire, a intravedere. E questo è un modo costruttivo incredibile, ma questo è anche la didattica normale, perché anche a scuola, almeno una volta, passando di grado, di livello, dai livelli scolari più elementari a quelli che, in fondo si riprendevano gli stessi temi trattati, cioè tu alle medie approfondivi cose che avevi iniziato alle elementari, poi alle superiori, questo ti costringeva a rivedere le cose in una maniera più matura, più approfondita, a scavare di più, a capire di più. Ecco, questo è il discorso, se vogliamo, dell'analogia intesa in senso anche didattico, in senso. E questo è anche il motivo perché ci sono i cicli liturgici ogni anno. È chiaro che capisci tante più cose nella misura in cui non le hai vissute passivamente, ma ci hai lavorato sopra, o nella misura in cui chi ti parla ci ha lavorato, per cui ti trasmette qualche cosa di più dell'anno precedente, insomma, no? Poi tutti abbiamo limiti umani, per cui, voglio dire, alla fine si invecchia, alla fine ci si ripete, alla fine, vabbè, non siamo ancora in paradiso, però tutto l'aiuto che ci possiamo dare ce lo diamo. Poi verrà il momento in cui tutto viene raccolto, dipanato, ripulito e portato a quella pienezza che non richiede più la fatica, ma richiede solo rimanere incantati lì di fronte alla gloria di Dio. Insomma, in questo senso è così. Oggi, perché le cose cominciano a funzionare abbastanza poco? Cominciano a funzionare abbastanza poco proprio perché si tende a credere più allo schema della dialettica e della contrapposizione, cioè si è diventati hegeliani e marxisti, insomma, in qualche maniera, e questo nella misura in cui sostituisce la didattica della fede non funziona più, e questo è pacifico. Beh, nella misura in cui Cristo ha assunto tutto come uomo, il Verbo ha assunto tutto, c'è dentro anche tutta la nostra storia, non solo i quei 33 anni in cui lui è esistito fisicamente come individuo sulla faccia della terra. Cioè, se tutta la storia è stata in qualche modo assunta nell'incarnazione, Cristo riassume in sé tutto. Quindi non è tanto che lui, nella Trinità dove tutto è presente, tutto è un solo istante, non c'è lo scorrere del tempo, non so se mi spiego. È il nostro scorrere che è già tutto ricompreso lì dentro. quindi anche tutte le sofferenze che noi che nella storia sono state sviluppate e che saranno sviluppate fino alla fine dei tempi. Cioè, il segmento della nostra storia è assunto tutto intero dentro l'incarnazione. Passato, presente e futuro, non so se rendo l'idea. Quindi nulla va perduto, nulla va perduto. Questo non significa adesso che Gesù materialmente sia... debba ancora soffrire o debba... No, la storia è tutta ricompresa dentro l'unico istante presente che è l'atto di Dio, che è l'atto di esistenza di Dio. Ciò che per noi è un punto o al limite una semiretta, no, scusa, un segmento o un limite, una semiretta, in Dio è il punto del suo presente, non so se mi spiego, cioè la successione non c'è lì dentro, per quello che sappiamo, poi altre cose forse ci saranno più chiare quando saremo di là. Ecco, per adesso tutto quello che possiamo intravedere è questo. Quindi dire che noi facciamo soffrire Dio, ma è già tutto ricompreso. Che noi facciamo soffrire l'uomo Gesù Cristo, nella sua croce c'è già tutto. C'è già anche quello che noi stiamo facendo o quello che dovremo ancora fare, non so se rendo l'idea, anche dei nostri... poi più in là di lì non è che riusciamo ad afferrare in maniera così pulita adesso, però qualche idea ce la possiamo anche fare, insomma, no? Non è che... Sì, sono cose indubbiamente anche più grandi di noi, però qualcosa si può anche afferrare. Quello che conta, che è più decisivo, è l'ancoraggio oggettivo con Cristo attraverso i sacramenti, attraverso l'appartenenza alla Chiesa, pur con tutti i limiti umani e anche gli errori che possono sovrapporsi. Questo è la storia, la tradizione, come diceva Walter prima, è il patrimonio, ci consentono di capire, di leggere, di inquadrare, di avere in mente, poi c'è la preghiera, c'è la luce della grazia, cioè tutto questo insieme ci aiuta a vivere, ci aiuta ad affrontare, cioè, poi non sappiamo ancora quello che ci aspetta, ma... Così, insomma, poi sì, concepirsi dentro un orizzonte infinitamente più grande. Cioè, noi qui, l'abbiamo detto già tante volte, siamo una percentuale minima di quello che è la realtà della Chiesa, la realtà, cioè la maggioranza sono già di là, noi qui siamo una frazione. Tenere presente questo ti aiuta a non affogare nella storia contingente, ti aiuta a non affogare nella storia contingente. E una compagnia che ti guida e ti aiuta a tenere presente questo è una compagnia utile, una compagnia vera. Non ti attira, lo diceva oggi la lettera di San Paolo, dice questo, io sono di Paolo, io sono di Apollo. Non ci fermiamo al fascino umano di chi ci sta parlando o di chi ci parla o di chi ci ha parlato, ma attraverso quel fascino umano ci innamoriamo del fascino di Cristo, ci innamoriamo della gloria e della bellezza di Dio, non ci fermiamo, non ci accontentiamo della compagnia di quei quattro gatti, che pure sono indispensabili, sono un aiuto, ma se ci fermassimo lì... Sì, adesso ci siamo dentro sicuramente, solo che... Come dire, è come se quasi non si fosse più in grado di arrestarsi. Per cui, nonostante tutto questo modo di lavorare sia distruttivo e sia un meccanismo di potere, per cui alla fine c'è sempre chi vuole avere l'ultimo anello del potere, ma finiranno per sfracellarsi l'uno contro l'altro, cioè diventa una torre di Babele in cui alla fine la cosa non sta in piedi, insomma. No? perché ci vorrebbe poco. In fondo Benedetto XVI aveva lanciato questa sfida sia al Parlamento tedesco, sia con Ratisbona, sia con tutti, con la Spesalvi, sia con tutto il suo... E si è fatto finta di niente, anzi si è fatto di tutto per rimuoverlo, non so come dire, per dire no, noi andiamo avanti, va bene, andiamo avanti finché ci sfracelliamo, insomma, non è che... Poi chi ha la fede e chi ha il punto di riferimento centrato su Cristo, alla fine se la cava sempre, non so se rendo l'idea, perché di là l'eternità gli si apre, gli si spalanca, se... Però intanto quanti disastri, insomma, quante... per fortuna Cristo ha vinto, come diceva sempre il Cardinale Biffi, e dentro questo possiamo ricomprenderci tutto. Comunque... Certo. Sì, sì. No, no, è chiaro, beh, qui... È chiaro che l'accecamento del demonio dietro c'è questa cosa qui, ma è, come dire, l'ultimo guizzo per il poco tempo che gli rimane, insomma, cioè su questo stiamo alle profezie, stiamo alle scritture, c'è poco da fare. Quindi finirà tutto questo per sfracellarsi, perché l'idea di concepire l'uomo come una tappa dell'evoluzione per cui si dovrà superare l'uomo e riassorbirlo nella natura, che a un certo punto evolverà fino a diventare una sorta di Dio cosciente, Deus sive natura, no? di spinoziana memoria. Beh, è ideologia, cioè non corrisponde alla realtà. Quindi si tratta solo di attentare un po' di pausa oppure di altre domande. Da un lato, a proposito del discorso della progressione e dell'analogia, che non è un accumulo quantitativo di informazioni ulteriori, ma è l'approfondimento, come dicevamo prima, di quell'unica verità, di quell'unica cosa. Che da un lato Gesù stesso dice neanche uno iota della legge andrà cambiato, andrà perduto, andrà modificato, quindi materialmente c'è tutto. Ma nel quinto capitolo del Vangelo di Matteo sembrerebbe diversa la cosa, perché è Gesù che dice: avete udito che fu detto, ma io vi dico, no? Ma non è mai una contrapposizione, è un approfondimento. Avete udito che fu detto, come dire, se un tempo poteva sembrare che bastasse l'attenersi materialmente alla legge o rispettare determinati codici, determinate regole, io vi dico che questo non basta, ma che bisogna esserne interiormente convinti, che la questione non è solo di osservanza esteriore, ma è di maturazione di una concezione di sé che è profondamente radicata nell'animo, che è profondamente radicata nell'intelligenza, nella volontà, nell'affettività, e nello spirito. Quindi questo "ma io vi dico" è sempre un invito a interiorizzare, andare più in profondità. Per cui di fronte a chi, come i farisei, gli scribi, avevano un'osservanza esteriore, lui dice: bene, l'osservanza esteriore, ma io vi dico che se non ce l'avete dentro, questa osservanza esteriore non vi salverà, non vi basterà. Quindi è anche quello è un approfondimento, ma io vi dico, cioè facciamo il passo più nella verità della vita di quello che non vi immaginavate, non ce la caviamo solamente con... Beh, oggi abbiamo buttato via anche l'aspetto legale esteriore, quindi ne abbiamo il doppio di lavoro da fare, per cui comunque... A noi tocca affrontare questo pezzetto di storia che ha tutti questi limiti, questi difetti e questi lati peggiori rispetto a tanti elementi del passato, però è anche, come dire, è anche una ripulitura. Cioè, oggi o vai all'essenziale o non stai in piedi, o fai questo approfondimento o crepi. il pavimento su cui si poggiava si è ridotto a una mattonella 15x15 e sotto c'è il vuoto, e questa mattonella 15x15 è diventata trasparente, per cui ti sembra che non ci sia. Questa mattonella è Cristo. Oggi siamo costretti a imparare questo, però è anche bello perché, come dire, tutto il resto non svanisce, no? Tutto il resto, per cui sei veramente guidato alla centralità della fede, perché tutto il resto non sta in piedi, e quindi alla fine la cosa più ragionevole è avere la fede. Quello che cerchiamo di fare, insomma, ognuno poi ha anche tanti altri ambiti, ma era poi l'idea delle piccole comunità, delle piccole fraternità, della cosiddetta profezia di Ratzinger, no? Cioè che la Chiesa come cristianità probabilmente ha fatto già la sua epoca, adesso si sta sfaldando, ma ci saranno sempre dei piccoli nuclei di fraternità che però stanno ancorati alla Chiesa, nonostante tutto e nonostante tutti, perché il legame sacramentale è garantito solo di lì. Se ti stacchi dall'innesto sacramentale perdi la garanzia dell'unità con Cristo, insomma diventa tutto molto rischioso. Però su questo ci si può aiutare, in parte cerchiamo di farlo. Stiamo cercando di salvare alcuni momenti di lavoro, stiamo cercando di darci degli strumenti, poi ognuno di noi, ripeto, ha anche altri canali, non è che... stiamo cercando di salvare anche la messa là dove ci riusciamo, insomma. Poi va bene, dopo ognuno ha le sue preferenze, ha le sue cose, però un innesto oggettivo è indispensabile, altrimenti uno si inventa tutto e ricadiamo nello stesso schema dell'ideologia che si inventa la realtà, ma non funziona. Va bene. Sì, no, io adesso qui intendevo in maniera sommaria, poi non entro dentro aspetti tecnici, filosofici che vanno oltre anche le mie capacità. No, io intendevo questa intuizione che io ho avuto moltissimi anni fa quando studiavo San Tommaso i primi tempi, rimasi colpito e pensavo alla dialettica marxista, pensavo quindi alla lotta di classe, quindi al doversi, a un meccanismo di sostituzione, no? Per cui tu ti devi eliminare il soggetto precedente, lo devi ridurre, togliergli un potere, ma questo anche in senso hegeliano, poi in senso anche positivo, cioè tesi, antitesi e sintesi. Io dico una cosa, per progredire devo distruggerla in qualche maniera, devo controbilanciarle, devo contraddirle in vista di che nasca il miracolo di una nuova sintesi che non si sa poi come viene fuori miracolosamente, perché allora questo è il meccanismo della storia. E mi sono detto, sì, è il meccanismo della storia dopo il peccato originale, perché la prima contrapposizione è tra la creatura che rifiuta il riferimento al creatore e dice le regole me le do io. E di qui mi auguro, come diceva Caffarra, che venga fuori una nuova creazione che non ha bisogno di riferirsi a Dio perché è autosufficiente e perché anzi funziona meglio, perché non ha gli ostacoli della limitazione di regole che sono state poste da un altro, e quindi io non le riconosco dentro me stesso, ma le riconosco come un elemento spurio, estraneo. Intendevo in questo senso qui, non la dialettica in senso nel senso greco e medievale, cioè io per fare l'approfondimento, sì, no, voglio dire, ecco, io precisavo che intendevo questo, mentre la dialettica nel senso del dialogo, nel senso della disputa, come era anche la disputa medievale o in senso greco, che è quella in cui io vado a scavare per vedere anche punti deboli che ci possono essere o fare emergere aspetti che possono esserti sfuggiti. Allora pongo una questione che si presenta come irrisolta e contraddittoria, e questa era la disputa medievale. Alla fine il maestro tesseva le fila di tutto quanto e faceva vedere la sua soluzione, e così si avanzava. Questo era il progresso anche della filosofia, della teologia, cioè lavorando insieme in maniera costruttiva, per cui chi sollevava un'obiezione o proponeva una soluzione lo faceva per approfondire, non faceva per demolire necessariamente quell'altro, a meno che quell'altro non fosse così chiaramente in errore che gli facevo toccare con mano il punto debole, insomma, no? In quel senso lì, adesso qui ci mettiamo in un discorso molto grande, però... E allora mi venne questa cosa qua, no? Dico, l'analogia è la logica della grazia, è la logica della verità, è la logica, in questo senso, mi aveva acceso una lampadina come te l'ha accesa te adesso, insomma, e quindi mi era sembrata una cosa bella. Naturalmente, e finiamo veramente, l'analogia che di per sé è un processo logico, un processo di conoscenza, ha un corrispettivo metafisico, ha un corrispettivo nella realtà. Ed è, cioè, la logica della grazia e la logica anche della natura, dell'essere, noi la conosciamo per analogia, ma nella realtà è la partecipazione, cioè il creatore ti fa partecipe di un grado dell'esistenza, cioè il risvolto metafisico di quello che tu conosci è la realtà. Nella realtà delle cose c'è l'analogia, ma questa analogia non è puramente logica, ma è una partecipazione fisica, una partecipazione reale delle cose, per cui lì dopo entri sul piano della grazia, entri nella partecipazione alla vita stessa di Dio, quindi quello non è solo un fatto conoscitivo, ma è un fatto reale, un fatto ontologico, un fatto che segna l'essere, insomma, no? non si limita solamente alla conoscenza, anche se poi le cose in Dio sono un tutt'uno e noi cogliamo i vari aspetti, insomma. Quindi c'è una ricchezza dentro veramente bella, insomma. Su questo dopo sono tante esperienze, anche dei mistici, anche sono tante cose veramente grandi. Bene, io direi che ci possiamo fermare.